Ave Maria vi parla da Roma Guido Vignelli e questo è il nostro consueto appuntamento del primo venerdì, solo che questa volta si tratta del primo venerdì dell'anno nuovo. E naturalmente molte sarebbero le osservazioni che si possono fare. Le faccio volentieri, anche se mi scuso con gli ascoltatori. Lo stato di salute non ottima rende la voce un poco opaca e sorda. Prendiamo comunque come spunto di partenza per le osservazioni di oggi il messaggio che ho lasciato giorni fa come augurio di buon anno alla nostra beneamata Radio Buon Consiglio. Ed era un messaggio che faceva riferimento alla festività dell'Epifania. Come sapete, la festività dell'Epifania un tempo era più importante di quella del Natale, in quanto il Natale era visto come un avvenimento più che altro privato. Mentre invece l'Epifania, come dice la stessa parola greca, da Epifainomai, è la manifestazione pubblica e in qualche modo ufficiale, la prima di Nostro Signore da poco nato. Manifestazione pubblica nel senso che ha ricevuto l'omaggio, questa volta, non semplicemente di pastori, ma l'omaggio di un certo tipo di autorità, i cosiddetti re magi. I re magi all'epoca, lo sappiamo oramai, non erano propriamente dei re come li intendiamo oggi e non erano dei maghi come si intende oggi nella favolistica, per esempio, che sta tornando di moda, ma erano comunque delle personalità importanti perché in quanto maghi erano, noi oggi diremmo, dei sapienti, degli astrologi, di gente che scrutava le stelle, cercava di capire dall'andamento del cosmo quelle che potevano essere, quello che poteva essere l'andamento delle vicende terrene e come tali, essendo quindi dei sapienti, scrutando il cielo, forse dilettandosi anche di alchimia, i maghi erano anche delle autorità politiche molte volte, come è successo presso paesi specialmente orientali, anche se barbari, e dunque ecco la spiegazione per cui i maghi vengono definiti anche re, nel senso che esercitavano evidentemente anche un potere politico. Come tali, i re maghi erano anche ricchi e quindi erano in grado di portare dei doni in occasioni di particolari festività o celebrazioni. Ed è quello che fanno, come sappiamo, i nostri re maghi. Però questa volta portano i loro doni, i loro ricchi doni, non a una personalità importante o un grande capo politico-religioso, ma portano i loro doni a uno sconosciuto bambino appena nato in una grotta di Betlemme, residente in una modestissima casa della città di Nazareth. Naturalmente, qui la differenza la fa la rivelazione soprannaturale, per cui giustamente i maghi sono stati illuminati dall'alto, non solo da una stella, ma anche da una rivelazione celeste, e quindi giustamente i nostri re maghi vengono considerati come i progenitori della conversione dei gentili, dei pagani, e quindi sono i nostri progenitori, probabilmente, dei discendenti di Cam e soprattutto di Japhet. Ma al di là di questo, che è noto a chiunque si sia appassionato alla stupefacente vicenda dei re maghi, del loro viaggio, dei loro doni e del loro frettoloso ritorno, è interessante esaminare il significato dei tre doni, dei famosi doni di oro, incenso e mirra, e fare anche un rapporto con i doni del nostro tempo, o per meglio dire con la situazione di quei doni nel nostro tempo, cioè vedere se ancora oggi l'umanità è in grado di dare a Gesù Bambino i tre doni di cui parlavamo. Dunque, i tre doni, come sapete, sono oro, incenso e mirra, e il loro simbolo è abbastanza chiaro, sia dal contesto della Sacra Scrittura, sia dal significato simbolico che questi doni hanno sempre avuto nelle culture orientali, significato che si è confermato dagli studi dell'antropologia delle religioni o dalla storia delle religioni, per meglio dire. L'oro evidentemente indica la regalità, quindi l'omaggio dell'oro al bambino Gesù significa il riconoscimento della sua regalità. L'incenso è ancora più chiaramente il riconoscimento della divinità del bambino Gesù, e da questo punto di vista, se vogliamo, è il dono più significativo, in quanto quello che proprio era più nascosto in Betlemme e poi anche in Nazareth era appunto la divinità di Gesù Bambino, divinità nascosta perché è destinata ancora a manifestarsi più tardi. E infine la mirra, il dono più modesto, ma per noi altrettanto significativo, in quanto la mirra era quelle spezie, quell'erba amara che veniva usata per il seppellimento e che comunque aveva al di là di questo un significato penitenziale. Dunque, mentre l'oro omaggiava in Gesù la regalità e l'incenso omaggiava la divinità, la mirra omaggia più concretamente l'umanità. E c'è un bellissimo commento di San Gregorio Magno nelle sue omelie sui Vangeli, in cui il grande Papa e dottore della Chiesa spiega che questi tre doni, oro, incenso e mirra, hanno un doppio significato, in quanto da una parte sono un riconoscimento quindi con l'oro della regalità di Gesù, riconoscimento tramite l'incenso della divinità, riconoscimento tramite la mirra della reale umanità di Gesù, ma parallelamente questi tre doni sono anche una smentita, una confutazione di quelle eresie che appunto nel corso dei secoli, poi nel corso della storia della Chiesa, attenteranno di negare a Gesù Bambino di volta in volta la regalità, la divinità e l'umanità. E quindi quei doni hanno un significato sia riguardante il presente, sia anche un significato profetico riguardante il futuro. Sono un'affermazione, ma anche una negazione, cioè una negazione della negazione, una negazione, una confutazione di chi vuole rifiutare al neonato Gesù quelle tre fondamentali caratteristiche che poi sono state così nettamente affermate dal Magistero della Chiesa e così ampiamente commentate dai padri della della Chiesa. Non soltanto San Gregorio Magno, ma anche molti altri, tra i quali è bene ricordare le bellissime omelie sul Natale di un altro santo papa, cioè Leone Magno. Dunque, abbiamo questi tre doni che non stanno evidentemente sullo stesso livello, perché in un certo senso il dono più importante, come abbiamo visto, è quello dell'incenso, in quanto riconosce la divinità di Gesù. In secondo ordine è quello dell'oro, in quanto riconosce la regalità di Gesù. E in terzo ordine, anche se per noi uomini è molto importante, è il dono della mirra, perché riconosce in Gesù il vero uomo, dunque passibile di sofferenza, passibile di essere punito, di essere torturato, di essere ucciso, come difatti accadrà alla fine della sua vita terrena. Quest'ultimo dono a noi sembra meno importante, ma nel contesto dell'epoca era molto importante, in quanto bisogna tenere presente che nel clima del paganesimo dominante era tutto sommato facile riconoscere una divinità. Più difficile evidentemente era riconoscere una divinità incarnata, un verbo fatto carne. Ma se questa divinità incarnata fosse stata una specie di superuomo, tutto sommato, il paganesimo, i culti antichi non avrebbero avuto troppa difficoltà ad accettarlo, in quanto esistono figure abbastanza simili, in genere non propriamente di divinità incarnate, ma perlomeno di uomini divinizzati. Ma la cosa più difficile da accettare per il paganesimo di allora era proprio la realtà storica di una divinità incarnata, cioè diventata uomo, ma non superuomo, no, e non apparentemente uomo, ma realmente uomo, dunque simile a noi in tutto tranne che nel peccato, e dunque capace di soffrire, di essere offeso, di essere torturato e ucciso. Questo era veramente inaccettabile per la mentalità pagana, almeno quella dell'epoca, che aveva, specie nel contesto orientale, una concezione trionfale e pomposa, per così dire, della divinità, anche se incarnata. Ma questo dono della mirra ha quindi la sua importanza, ma tuttavia rimane ad indicare l'aspetto meno elevato e proprio perché più terreno del Verbo incarnato, di Gesù stesso, nato da Maria Vergine e posto in una mangiatoia. Ora, col tempo, la sorte di questi tre doni, o per dir meglio, la sorte di questo riconoscimento dell'umanità e in particolare delle autorità umane, questo riconoscimento verso il Divino Redentore, incarnato, morto e risorto per noi, ha avuto una sorte ovviamente alterna, ondeggiante, fino ad avere un vero e proprio declino negli ultimi secoli. Durante il cosiddetto Medioevo, infatti, c'è stato evidentemente un notevole riconoscimento, anche ufficiale, anche da parte delle autorità politiche di Nostro Signore in tutti e tre aspetti, quello cioè della regalità, quello della divinità, quello della umanità. Però con l'avvento della cosiddetta età moderna e soprattutto in età contemporanea, Il destino di questi doni, quindi del riconoscimento di queste prerogative di nostro Signore, è andato declinando non in maniera uguale per i tre doni, ma in maniera diversa. Ed è interessante proprio per noi vedere la diversità di questo declino. Se vogliamo fare un discorso storico, qui naturalmente andiamo sull'opinabile, perché non si tratta più delle analisi, delle affermazioni della Sacra Scrittura o delle analisi dei padri della Chiesa, si tratta di valutazioni storiche, fatte, anche se fatte non solo da storici ma anche da teologi. È interessante e significativo come lezione per il nostro tempo notare che questi tre doni non sono declinati tutti insieme e nello stesso modo. Possiamo dire in un certo senso che il primo ad essere declinato è stato proprio il primo dei tre doni, cioè l'oro. Vale a dire che nell'età moderna il primo riconoscimento che ha cominciato a scemare, a declinare, è stato proprio il riconoscimento della regalità di nostro Signore Gesù Cristo. E questo potrebbe sembrare meno importante rispetto, per esempio, al riconoscimento della divinità, però non c'è dubbio che ha la sua importanza e ha avuto un ruolo determinante nel declino della cristianità e poi anche col tempo in quella che possiamo chiamare la crisi della Chiesa. Infatti, se nostro Signore non viene più riconosciuto come re a tutti gli effetti, cioè dotato quindi delle prerogative regali, compresi i famosi poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, a questo punto evidentemente pur rimanendo il nostro Signore le qualità della divinità e della umanità, però se si perde, come è successo, se si perde la prerogativa della regalità, se gli uomini, se le società non riconoscono più nostro Signore come re dell'universo, o per meglio dire rex universorum, come dice in realtà il vero testo latino, cioè non re dell'universo, cioè del cosmo o della natura, come banalmente e scioccamente si intende oggi, ma rex universorum, cioè re di tutto e di tutti, quindi anche re delle società. Bene, se questa prerogativa di nostro Signore Gesù Cristo, che gli spetta di diritto e di fatto, non viene riconosciuta, è chiaro che la gloria di Dio stesso, del Verbo incarnato in particolare, viene profondamente menomata, viene profondamente sminuita. Si tratta in realtà di una vera e propria eresia, cioè quel tipo di eresia che nega di fatto a nostro Signore Gesù Cristo stesso la supremazia regale sul creato e in particolare sulla umanità, con tutto ciò che comporta, in particolare per quanto riguarda il governo non solo degli uomini ma delle società. Ne deriva che le società umane non riconoscono più nostro Signore come re della società, e dunque la verità rivelata di nostro Signore come re della società, è quella che chiamiamo regalità sociale di Cristo, non viene più riconosciuta, e come tale, in quanto tale, le società si sentono vipere dal suo vincolo, dal suo dominio, si sentono libere dal dovere di riconoscerlo come re e di obbedirgli come sovrano. Prima di affrontare il destino storico degli altri due doni, per quanto riguarda l'umanità recente, facciamo adesso una breve pausa che ci permette pochi minuti con la musica di sottofondo di riflettere su questo punto che, pur essendo stato solo il primo, è già stato cruciale in quel processo che noi chiamiamo di secolarizzazione. Quindi una breve pausa musicale, ci risentiamo fra poco. Sentiamoci adesso, riprendendo il nostro discorso, dopo la breve pausa musicale. Abbiamo visto in poche parole, in una sintesi estrema, quello che è stato finora, negli ultimi secoli, il destino del dono dell'oro lasciato dai Re Magi a nostro Signore Gesù Cristo nella festività dell'Epifania. E abbiamo visto quindi che il primo passo dell'allontanamento della umanità e della società stessa dal suo benefattore, da nostro Signore Gesù Cristo, è consistito storicamente, in un certo senso, proprio nel negargli l'oro, cioè nel negarle la sua prerogativa della regalità. Qualcuno potrà però dire, beh, d'accordo, però rimangono pur sempre gli altri due doni, il dono cioè dell'incenso e della mirra. Doni in un certo senso più sostanziosi che per quanto riguarda semplicemente il riconoscimento ufficiale e magari pomposo della regalità, riconoscimento che poi abbastanza spesso nella storia è stato più teorico che pratico. Tuttavia, proprio la storia ci insegna che i riconoscimenti di principio, anche se spesso poco efficaci per quanto riguarda i risultati pratici, hanno la loro importanza, come accade per esempio nel peccatore che ancora riconosce Dio come suo Signore, pur non obbedendogli in tutto e per tutto come sarebbe logica conseguenza. Si tratta di una felice incoerenza, questa se vogliamo, ma appunto che ancora preserva il peccatore dallo scivolare ulteriormente nella rovina. E difatti la perdita dell'oro, diciamo, per dir meglio, il rifiuto dell'umana società di donare l'oro a nostro Signore, quindi di riconoscerne la regalità, ha avuto pesantissime conseguenze. Ha avuto pesantissime conseguenze in quanto si è tradotta in quella che i papi stessi hanno chiamato secolarizzazione delle società o laicizzazione delle autorità e delle istituzioni. In pratica, la vita pubblica, col passare dei secoli, si è sempre più allontanata da nostro Signore, si è resa sempre più difforme dai dettati prima e poi anche dai principi evangelici, fino al punto da estrometterlo in tutti i sensi dai luoghi pubblici, come testimonia anche il fatto del costante calo della presenza del crocifisso nelle pubbliche aule, o nel fatto che gli stessi simboli più stretti, più importanti del cristianesimo sono già stati di volta in volta prima ignorati e poi rimossi, e alla fine in alcune nazioni del nostro Occidente addirittura sono stati vietati per legge. Dunque, il rifiuto di riconoscere la regalità e la regalità sociale in concreto di nostro Signore Gesù Cristo, rifiuto espresso, badate bene, non da semplici individui o famiglie, ma dalle società in quanto tali, dalle loro autorità, è stato un rifiuto che ha avuto delle immediate conseguenze nella vita pubblica, ma anche ha avuto delle conseguenze secondarie, più tardive, ma non meno gravi anche, diciamo così, nella vita non pubblica, nella vita civile, nella vita privata perfino. E il rifiuto dell'oro ha poco a poco ha messo in discussione anche gli altri due doni offerti dai Re Magi a Gesù Bambino. Difatti col tempo si è cominciato a rifiutare a nostro Signore anche la divinità, cioè si è rifiutato il dono dell'incenso e in pratica l'umanità si è gradualmente rifiutata di incensare, diciamo così, il suo stesso creatore e redentore. Mentre col rifiuto del dono dell'oro, in un certo senso non si riconosceva più nostro Signore come legislatore e governatore, con il rifiuto dell'incenso si mette in dubbio o addirittura si nega la stessa divinità di Gesù Bambino e del Verbo incarnato poi in quanto tale. Dunque è un salto di qualità questo, molto, molto grave e molto importante. Ma d'altra parte coerente, perché una volta negata la regalità a anche soltanto quella sociale. Gesù stesso ne viene, per logica coerenza, il mettere in dubbio e poi il negare anche la divinità di Gesù stesso. Dunque lo si nega come redentore e santificatore. Ed è questo quello che è storicamente successo, come sappiamo, quando di volta in volta, specialmente nelle sette che si sono separate dalla Chiesa cattolica, queste sette, per esempio quelle protestanti, in un primo momento qualcuna ha mantenuto il riconoscimento di Gesù come vero Dio e vero uomo, dunque come vero Dio, però col tempo, come sappiamo, la maggioranza delle sette non riconosce più propriamente la divinità di Gesù stesso. Basti pensare al fatto che molte di queste sette lo considerano Gesù sì come un uomo eccezionale, un uomo divinizzato in un certo senso, ma appunto come un uomo divinizzato, cioè non come il Verbo eterno disceso sulla terra e incarnatosi nella natura umana, ma al contrario come un uomo eletto, salito per così dire, cioè elevato da Dio stesso al livello della divinità, dunque come un uomo divinizzato. Già questo è sufficiente per non essere più cristiani, perché appunto il dogma fondamentale del cristianesimo, come ben sapete, è l'incarnazione. E incarnazione vuol dire appunto un Dio incarnato, non un uomo divinizzato, non una carne deificata. Come vedete, dunque, con questo già si nega la divinità propriamente di nostro Signore Gesù Cristo, una divinità eterna, quindi. Una divinità che gli spetta di diritto prima ancora che di fatto, proprio come era accaduto per la regalità. Tutto questo viene negato e, ahimè, nota dolentissima, questa negazione col tempo, tramite eresie questa volta non più esterne ma interne alla Chiesa come il modernismo, è passata anche in un certo mondo cattolico. Difatti, tutt'oggi, anzi, diciamo soprattutto oggi, negli ultimi decenni, abbastanza spesso, anche alcuni teologi cattolici, ma anche molti fedeli, quando pensano a Gesù come Dio, non lo considerano come appunto Dio incarnato, ma come uomo divinizzato. Basti pensare che è questa appunto la concezione dell'incarnazione di teologi famosi e influentissimi come il defunto padre gesuita Karl Rahner. E quindi, come abbiamo visto, la negazione dell'oro, cioè negare la regalità propriamente detta di Gesù, ha provocato col tempo anche il negare la stessa divinità di Gesù. Ma qui qualcuno potrebbe dire, rimane perlomeno il terzo dono. Rimane cioè il dono della mirra, che comporta anch'esso un riconoscimento, è importante, come sappiamo, cioè quello di Gesù come vero uomo, cioè non essere mitologico, non simbolo, ma vero uomo che appunto ha vissuto per noi, non soltanto è cresciuto ed è diventato santo, ma ha predicato, ha insegnato, ha guarito, ha fatto miracoli, ha patito, è morto e risuscitato per la nostra salvezza. Ma, ahimè, una volta negati i doni dell'oro e dell'incenso, quello della mirra rimane un dono e soprattutto rimane un riconoscimento ben misero. Difatti è un Gesù di cui si nega la regalità e peggio ancora si nega la divinità, rimane un Gesù del quale si riconosce solo la umanità. Dunque rimane il Gesù uomo, il Gesù esemplare dell'umanità, il Gesù modello di umanità, il Gesù filantropo, il Gesù solidale, il Gesù che si sacrifica per noi. Ma una volta che la regalità e la divinità non vengono più riconosciute, riconoscere, ammettere un Gesù di questo tipo è una cosa ben misera, è un riconoscimento molto fiacco e che non ha grandi conseguenze per quanto ci riguarda, perché appunto non sarebbe più un Gesù creatore, redentore, legislatore e santificatore, come sappiamo, ma sarebbe semplicemente un Gesù uomo, solidale con l'umanità, che ha sofferto ed è morto per noi e che ha fondato una società di mutua assistenza che chiamiamo Chiesa. Dunque, a questo punto, Gesù sarebbe soltanto, come una volta fu detto con infelicissima frase, un esperto in umanità, e la Chiesa stessa sarebbe a sua volta una specie di esperta umanità, oppure una sorta di organizzazione non governativa che si occupa di sollevare le condizioni misere dell'umanità. Ma a questo punto, se Gesù stesso non merita più il dono dell'oro né quello dell'incenso, cioè se non gli si riconoscono più con tutte le conseguenze dovute, se non gli si riconoscono più le prerogative della regalità e soprattutto della divinità, quello che rimane di Gesù stesso è veramente ben misera cosa. E il Gesù umanitario, che è stato maldestramente celebrato anche da, se vogliamo, da grandi poeti, basta pensare per esempio al tedesco Goethe o più recentemente dall'italiano Pascoli, e che ahimè Gesù, appunto uomo fondatore di una società umanitaria, viene spesso, troppo spesso, anche celebrato in questa maniera così riduttiva anche da non pochi ambienti cattolici. Dunque, come vedete, si tratta alla fine di un Gesù che certamente non redime propriamente, non salva in ordine alla vita eterna, ma semplicemente consola, aiuta in ordine alla vita terrena. E a questo, alla fine, si ridurrebbe il ruolo stesso della Chiesa, evidentemente, perché è chiaro che la Chiesa non potrebbe avere una missione maggiore di quella che viene affidata a questo Gesù uomo umanista e umanitario. Dunque, come avete visto, la negazione del dono dell'oro e quella dell'incenso in realtà riduce a mantenere soltanto il dono della mirra, ma per questo stesso fatto, per questo stesso meccanismo, diciamo così, di logica coerenza, per cui a Dio bisogna dare tutto, bisogna riconoscere tutte le sue prerogative, altrimenti in realtà vengono negate tutte, succede appunto che negare la regalità di Gesù e ancor più negare la sua divinità, in realtà non salva neanche la sua umanità, cioè anche il dono della mirra, in un certo senso, viene perso, viene messo da parte, non viene offerto comunque. E se teniamo presente che il dono della mirra comporta da parte dell'uomo, dell'umanità e anche della società, notate bene, comporta proprio il sacrificio, la penitenza, se necessario l'olocausto, è abbastanza evidente che l'umanità dei nostri tempi e anche molti ambienti ecclesiali del nostro tempo non ci pensano proprio a offrire a Gesù stesso il dono della penitenza, del sacrificio, tantomeno quello dell'Olocausto. Sono semmai tutti propensi a ricevere doni, a ricevere soprattutto prerogative che assicurino il benessere, la sicurezza, i diritti, la pace, evidentemente. Ma in realtà non può esservi questo tipo di doni all'umanità. Non possono, ecco, particolarmente quello della pace, non sono possibili, non è possibile riceverli se non proprio da quel Gesù Redentore, che è anche, proprio in quanto Redentore, è anche Re e Dio, prima ancora che uomo. Pertanto, se l'umanità, come oggi accade, e anche certi ambienti cattolici, non riconoscono più Gesù stesso come Dio e come Re, e stentano oramai anche a riconoscerlo come un uomo sacrificale al quale offrire a sua volta sacrifici, a nostra volta sacrifici, beh, evidentemente non possono sperare di ricevere da Gesù stesso quei doni che vengono proprio in realtà dalle sue prerogative, dal suo potere in quanto Dio e in quanto Re, prima ancora che uomo. Pertanto, è la conclusione a cui mi affretto, può essere solo questa, e nell'imminenza della nostra Epifania, del festeggiamento dell'Epifania, cioè quella che l'umanità, ma anche la società e noi stessi, fedeli per primi, riprendiamo a riconsiderare quei tre doni di cui abbiamo a lungo parlato, e soprattutto comprendendoli nel loro profondo significato e nella immensa portata, riprendiamo soprattutto a offrire nuovamente a Gesù Bambino tutti e tre i doni, non soltanto quindi quello più terreno, diciamo così, della mirra, ma anche quelli più celesti e divini dell'oro e soprattutto dell'incenso. Solo in questo modo l'umanità potrà sperare di recuperare quella pace che è legata appunto a quei tre doni e a quell'omaggio a una santa Chiesa che appunto riprenda a offrire a nome e per conto dell'umanità stessa tutti e tre i doni al suo divino fondatore. Bene, con questo auguro ovviamente un buon anno ai nostri pazienti ascoltatori e auguro anche una buona festa dell'Epifania, la cui importanza è bene recuperare anche in vista di recuperare proprio il significato profondo di questo triplice omaggio al Divino Redentore. Grazie dell'ascolto, Ave Maria, ci risentiamo nel prossimo mese di febbraio.